capito. No, 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 mi contatto io, mi faccio andare in blocco e poi vi riporto. Porto proprio il cartaceo. Tanto mi serve comunque per l'anno prossimo. Come si sentiva questa mattina che ti ho
detto?
Scusa, una cosa che mi sono messo d'accordo con Umberto, ma il materiale didattico delle lezioni non l'ho messo per l'iscrizione.
Perché hai tipo anche slide, cose così da caricare?
Sì, slide, per mettere la versione.
So che devi sentire Umberto, perché gli anni passati penso che li mettessero tutti quanti in
Skype,
però io non sono di mio stretto.
Ok, ok, direttamente Umberto.
E quindi chiedi Umberto.
Siccome c'è un casino di cosa fare adesso, non ci ho pensato, e in effetti...
Sì, sono lì per forum, su quante le cose, però io metto su mai qualche avviso, non carico le cose. Forse tu avresti...
Magari sì, non vorrei che magari mi avessi mandato le credenziali appena mandato il corso, poi non ho più guardato in realtà, adesso controllo.
Sapete dove c'è il forum? Adesso non so se l'hanno già attivato, poi ogni anno fanno la forum privato proprio per voi. È già attivo quest'anno? Bene. Quindi dico le ricerche anche le informazioni. Adesso posso fare il mio studio, intorno al mio ufficio, ad aspettare se magari quella mi interessa. Se dovessi ricevere informazioni sull'attivazione della DDD, ve lo passo a dirvelo. Domani mattina io non ci sono, ci siete solo con il docente, comunque all'interno, è sempre qua alle 9:00, alle 9:13. E alle 13 semmai si spegneranno i tutti i corridori. Però perché un portineria è attiva il sabato fino alle 13 e quindi dalle 13 in poi si può uscire ma non si può rientrare se si chiudono le porte e le bloccano dall'esterno. Il cancello resta aperto ancora un'ora, un'ora e mezza, quindi perché poi si entra solo col test, entro di definiti di ricerca. Comunque il docente lui l'ho già avvisato, quindi se mai domani vi ripete questa cosa. Non c'è comunque pericolo che restiate chiusi dentro, se non c'è lui vi può sempre aprire. Detto questo, vi lascio andare, normalmente non sono così agitata, perché mi hanno fatto arrabbiare. Mi sono fatta conoscere al primo giorno. Ciao.
Ciao. Allora, buongiorno a tutti. Allora, io ho il compito di farvi il corso di computer graphics, quindi vi dirò delle cose che sono fondamentali ovviamente per poi programmare le applicazioni. Non sono necessariamente fondamentali perché voi probabilmente programmerete di più a più alto livello, però è sicuramente importante che se non l'avete già, magari alcuni di voi queste cose le hanno già sentite in corsi universitari, però... se no, comunque in ogni caso vi può far bene di sentirle, dovete sapere chiaramente quali sono le procedure con cui si creano le immagini, praticamente derivate da rendering di modelli tridimensionali. Quindi, quando si ha questa cosa su questo computer, comincerò a raccontarvi qualcosa di più. Allora, innanzitutto poi per l'organizzazione delle lezioni, io non so come avete fatto per le lezioni di stamattina, visto che 4 ore sono lunghe e pesanti, come avete impostato le lezioni e gli intervalli? Ok, se per me va bene fare lo stesso, l'unica cosa che preferirei è fare una pausa relativamente breve e poi finire un quarto d'ora prima, possibilmente. Quindi comincio adesso, mi fermo più o meno quando voi non ne potete più a metà, e poi finisco un quarto d'ora prima. Ok, allora, quindi questa che vi presenterò è sostanzialmente una versione adattata del corso di grafica al calcolatore che si fa appunto nella laurea nel curriculum multimediale, è ovviamente ristretta per questione di numero limitato di ore e ristretta a quello che magari può essere magari più utile, non vedremo cose che non riguardano necessariamente o riguardano poco magari la grafica interattiva, però in ogni caso cerchiamo di dare un po' tutte le informazioni di base su come funziona un sistema grafico tridimensionale interattivo per lo più, dando un po' di informazioni di fondo. Quindi il fuso orario di confermati è questo, quindi avremo 4 lezioni, 2 a ottobre e 2 a novembre, entrambe, cioè tutte e 4 con orari tra le 14 alle 18, quindi ci organizzeremo con le pause più o meno così, d'accordo? Quindi sarà un corso in cui faremo sostanzialmente teoria, e quindi non soddisferò la vostra voglia di programmare, ma quindi non è vero che, come detta la presentazione, che tutti, dovete programmare a tutti i costi tantissimo, c'è anche qualche lezioncina che dovete programmare, però volendo le cose che dicono possono anche essere applicate direttamente, almeno la seconda parte, facendo esercizi in OpenGL, comunque sicuramente li farete in altri corsi, magari. Va bene, quindi il materiale didattico può bastare, penso, per, specialmente se, come immagino, avete già ampie conoscenze di base o magari avete già visto buona parte delle cose che vi dirò, saranno inutili del corso, adesso scoprirò come mettervi a scaricare. Registrerò anche le lezioni, come faccio per le corse per il corso in università, così eventualmente qualcuno volesse risentirlo, qualcuno assente dovesse sentirle, se tutto funziona può risentirle. Per di riferimento, per un po' un'informazione di base su grafica interattiva, grafica calcolatore per gli ce ne sono parecchie, in italiano per molti corsi viene usato questo qua, gli scatenici, sono tanti scopini del 2005, ce ne sono tanti un po' più aggiornati, un po' migliori in inglese, ma non è che era il braccio della scelta, però ripeto, per le informazioni che vi riguardano, dovrebbe bastarvi anche quello che sapete, cioè quello che vedrete e che avete poi iscritto nel slide, ma in ogni caso per approfondimenti potete chiedere poi le vedere su un libro di riferimento, ci saranno dei riferimenti ai libri nelle lezioni, quindi se volete poi approfondire gli argomenti. Ora, annuncio, nel senso che dovrei aver mandato anche già nell'indiz, siccome a voi dovrebbe interessare la computer graphics, se siete qui, lunedì c'è un seminario di un dottorando dell'Università di Catania che viene qua a trovarci, che parlerà di un argomento di computer graphics, la professoressa Illumination, che potrebbe interessarvi se siete interessati a questi argomenti. Quindi il seminario lunedì prossimo 15, manca la data, è vero, ma lunedì prossimo, non ho fatto cut and paste la data, scusate, lunedì 15 ottobre alle 12 in sala verde. Okay. Va bene. Allora.
Posso fare una domanda che mi riguarda la lezione?
Sì.
Il test finale del corso sulla
scuola. Una prova scritta sugli argomenti del corso. Sì, è vero, volevo dire, non l'ho detto, ma sì, sarà una prova scritta con domande e risposta aperta su alcuni argomenti del corso, ci saranno immagino tre domande da svolgere, in cui vi spiegherò un algoritmo, o vi descrivo un algoritmo, o vi spiegare una certa tecnica, d'accordo? Va bene, taglio abbastanza sull'introduzione, nel senso che immagino poi sapete tutti cos'è la grafica calcolatore, ma qualcosa dirò per chiarire un attimo la collocazione della nascita della grafica calcolatore in un contesto storico e cosa è effettivamente la grafica calcolatore, perché è molto più naturalmente del rendering che può essere applicato non è soltanto il rendering che può essere applicato ai videogiochi o alle applicazioni interattive, ma è tutta una serie di tecniche che servono generalmente, genericamente a creare immagini, d'accordo? Cioè tutto ciò che ovviamente i calcolatori quando sono nati non davano un output grafico di immagine, hanno cominciato a farlo con le stampanti, e però sul video in maniera interattiva è stata un'evoluzione, e anche lo sviluppo delle interfacce grafiche per l'interazione col calcolatore e del modo con cui si disegna col calcolatore è stato complicato, è avvenuto nel tempo e ha diversissime applicazioni, quindi che non sono ovviamente necessariamente 3D o realistiche come quelle di cui vi occuperete principalmente, e non necessariamente interattive, d'accordo. Questo anche adesso, nel senso molto spesso si fa un rendering con algoritmi complicati per generare semplicemente immagini o film in maniera non interattiva. D'accordo? Vabbè, quindi ovviamente, naturalmente, la computer grafica, cioè la possibilità di fare dei disegni, creare delle immagini di calcolatori, nasce quando i calcolatori sono stati appunto dotati di display per visualizzare l'output di quello che creavano. Ma in realtà il termine computer graphics è nato in realtà descrivendo qualcosa di diverso dall'applicazione che disegnava interagendo per interagire in qualche modo con l'utente. Il termine computer graphics è nato con il lavoro di questo William Petter che in realtà intendeva grafica come appunto modellazione sostanzialmente, quindi descrivendo in modo che aveva di studiare il calcolatore il progetto della carolina degli aerei per cercare ovviamente di renderlo in qualche modo dotato di buone caratteristiche dal punto di vista dell'ergonomia e quindi ha creato un modello computerizzato nel corpo umano, d'accordo? E questo però ovviamente è computer graphics ed è anche un aspetto fondamentale della computer graphics di quelli che andremo a vedere nel corso, di quelli che sicuramente vi serviranno per lavorare, perché la modellazione geometrica del calcolatore è una parte rilevante anche di quello che studieremo della computer graphics, d'accordo? Quindi sicuramente fin dall'inizio computer grafica è stata anche modellazione geometrica in qualche modo dello spazio al calcolatore, prima ancora di creare le immagini. La computer graphics che crea le immagini, ci fa interagire l'utente, nasce più o meno nello stesso periodo, con la nascita delle interfacce grafiche. Il prototipo dell'interfaccia grafica è, come è noto, questo programma Sketchpad che ha creato questo Ivan Sutherland nel 1963, avendo a disposizione finalmente terminali grafici che magari in un primo tempo erano vettoriali, nel senso, come sapete, quindi tutti i raster display, ha sviluppato un sistema appunto per disegnare assistito dal calcolatore e un sistema quindi in grado di ricevere input e fornire output in maniera mediata appunto dal disegno sul calcolatore. Diciamo che effettivamente sia dal punto di vista della grafica interattiva sia dal punto di vista della modellazione, quindi possiamo dire che la grafica moderna, cioè la grafica del calcolatore, nasce in quel periodo lì, che è dopo la guerra e con un boom negli anni 60, relativamente all'utilizzo e alla disponibilità dei calcolatori che c'era in quel periodo. Quindi negli ambiti appunto dei centri di ricerca dell'università nasce per i terminali grafici, si cominciano a fare i primi videogiochi in qualche modo anche e le prime applicazioni interattive che disegniamo. Ovviamente tutto ciò non assomiglia granché all'idea che abbiamo adesso appunto del rendering di scene tridimensionali, che è quello che andremo a studiare. Però anche questo è computer graphics, così come è computer graphics anche lo sviluppo delle interfacce di largo uso visuali dei calcolatori. Quindi il personal computer che implementa l'interfaccia grafica WIMP con le finestre e con il paradigma della scrivania e l'uso del mouse, eccetera, è sicuramente anche questo è considerato, diciamo, grafica al calcolatore e è sviluppato come grafica al calcolatore. Così come ovviamente quello che vi interessa a voi è grafica al calcolatore. Il videogioco che appunto mostra la scena sullo schermo, che diciamo nasce anche questo negli anni 60 con questo Space War all'MIT, qui ci sono appunto anche vari cloni che si possono giocare adesso online, e poi con la nascita dell'industria del videogioco che può essere appunto indicata con la nascita del videogioco Pong nel 1972. Quindi naturalmente il motivo per cui viene fatta una lezione di computer grafica al Master in Game Development è che naturalmente una componente più fondamentale dello sviluppo dei videogiochi è la grafica, e anche quella nasce più o meno con tutte le altre cose che vengono appunto studiate nell'ambito della comunità della computer.
essere grafico. Okay. Non è tutto interattivo come quello che vedete, vediamo, perché naturalmente anche l'animazione del calcolatore tridimensionale, quella che viene fatta con tecniche di rendering anche non interattive, fa parte della grafica del calcolatore. Oggi tra diciamo, le due cose ci sono abbastanza intersezioni, nel senso che gli algoritmi che creano da una scena tridimensionale modellata, come vedremo, come un po' abbiamo cominciato a intravedere, si faceva già da tempo, nascono tutti in quel periodo e sono stati poi differenziati ovviamente a seconda della qualità del rendering, dell'interattività, per ottenere vari risultati. Però diciamo che negli anni 70 sono cominciati a nascere gli algoritmi che vedremo nel corso e che sono quelli alla base del rendering tridimensionale, non diciamo adesso gli algoritmi per disegnare linee sullo schermo, gli algoritmi per proiettare oggetti tridimensionali sul piano immagine virtuale, gli algoritmi per attribuire le caratteristiche di illuminazione agli oggetti e quant'altro. Poi lì sono stati via via sviluppati a partire dagli anni 70. D'accordo? Qui nella slide c'è l'esempio del primo diciamo esempio di animazione grafica tridimensionale, che è un video in cui c'è una mano modellata con triangoli, con i poligoni, come appunto le cose che userete voi. Naturalmente in quel caso non è interattiva, però è stato creato un video con diversi di rendering di questa mano che si muoveva. È stato il primo diciamo esempio di animazione grafica 3D. Fatta appunto con un modello della mano dell'autore con 350 poligoni, che è un po' peggio di quello che si riesce a fare adesso, però il ricercatore che ha fatto questa università è poi diventato un fondatore della Pixar, che adesso usa diciamo modelli un po' più completi. Quindi gli algoritmi appunto detto, sono stati sviluppati, che vedremo sempre sviluppati in questo periodo, alcuni che vedremo sono anche più recenti naturalmente, e sono diventati poi il fondamento della pipeline, o almeno parte di essa, il fondamento della pipeline di rendering che sarà il cuore di quello che descriverò durante il corso, d'accordo? Quindi gli algoritmi, se si è trovato che diciamo un certo modo di creare immagini con alcune tecniche, alcune semplificazioni funzionano molto bene, in maniera molto efficiente, è stato sempre più diciamo, implementato su hardware grafico e è stato sempre più diciamo, implementato, diciamo, acceduto attraverso delle API particolari che sono nate però relativamente di recente, e quello che si usa oggi per sviluppare appunto le animazioni interattive grafica tridimensionale, appunto uso di queste librerie con l'hardware grafico di ultima generazione, cioè le schede grafiche dei calcolatori, naturalmente delle console di videogiochi e quant'altro, che lavorano in genere con pipeline di questo tipo qui, d'accordo? Come vedremo, i nostri modelli, da tutte le forme che potrebbero avere tridimensionali, sono stati in genere realizzati attraverso delle primitive che sono triangoli, poligoni, triangoli, che vengono diciamo, trasformati geometricamente per essere messi diciamo, nella vista diciamo, della telecamera virtuale che ha l'immagine, e vengono trasformati in immagine attraverso un'operazione che si chiama rasterizzazione, che crea poi l'immagine sul frame buffer che contiene poi istante per istante l'immagine digitale che dà la grafica da now, d'accordo? Quindi in definitiva la pipeline grafica che oggi utilizziamo per le nostre applicazioni grafiche interattive e i videogiochi deriva dall'evoluzione di un certo numero di algoritmi e la loro ottimizzazione per interattiva attraverso un hardware particolare, schede grafiche, diciamo l'hardware grafico, e naturalmente anche questo ha avuto un'evoluzione che è arrivata abbastanza dopo quella che vi ho detto prima, nel senso che gli algoritmi di
di rendering, quelli che creano dal modello, dalle ipotesi di illuminazione, la vista, sono nati e naturalmente dovevano essere implementati in CPU, e sicuramente questo era il problema per l'interattività, e via via si è cercato di spostare molte di queste operazioni che sta in consuming, perché naturalmente dobbiamo creare in base al nostro modello il valore di ogni singolo pixel dell'immagine che creiamo, è una procedura altamente parallelizzabile ovviamente, e quindi è stata parallelizzata e messa nelle schede grafiche. Però, come vedete, i primi calcolatori, anche quelli domestici, non avevano altro grafico molto potente, un GPU, cioè il processore che facesse il processing, facendo alcune delle operazioni che vedremo, togliendo diciamo l'onere di alcune delle operazioni che vedremo alla CPU. La prima, il primo computer domestico con un processore grafico, questo che si è successo in basta, di fatto, per il Commodore Amiga nell'85, e le prime schede video, diciamo, per PC domestico, con una pipeline grafica 3D, quella appunto per generare la grafica tridimensionale, con gli algoritmi e le tecniche che vedremo in ambito di questo corso, sono nati nel 95, salvo nel 1995. Non tantissimo tempo fa, parecchio tempo fa, non tantissimo, d'accordo. Tutta questa roba, quindi sia la pipeline grafica implementata, che però anche tutte le altre cose, gli algoritmi, la modellazione, la grafica 2D, l'interazione, eccetera, sono studiati nell'ambito, allora, la ricerca in questo ambito è portata avanti da diverse comunità, diciamo, che però fanno un po' riferimento a diciamo, questo special interest group, il sistema SIGGRAPH dell'ICM, che per fare la storia è nato anche questo nel periodo diciamo, in cui nasceva la disciplina, quindi negli anni 60. D'accordo. Il posto dove vengono presentati grossi avanzamenti algoritmici che fortunatamente in questo settore sono molto vicini anche all'applicazione industriale, quindi non c'è un grosso stacco come c'è invece in altre comunità tra quello che viene presentato alle conferenze diciamo, di ricerca, diciamo, dove c'è anche la ricerca e quello che poi viene diffuso come applicativi, giochi, eccetera. Quindi per vedere gli ultimi avanzamenti della comunità graphics, sicuramente si va a vedere come è stato pubblicato nel corso di Invertigra e o di altre conferenze di Chrono Graphics, e quelle cose lì sono poi le cose che vengono generalmente poi implementate anche nei giochi, nei simulatori, nei film e quant'altro. E appunto anche questo è nato nel 1970, negli anni 70, la prima conferenza Tigra, che è appunto questa enorme conferenza dove c'è un po' di tutto, sia di quartieristi o tanto più di presentazione di argomenti di ricerca nel 73.
Vabbè, quindi come computer graphics intendiamo tutta una serie di cose che hanno a che fare con quello che vi interessa a voi, vedremo del calcolatore, perché sicuramente anche la modellazione vi interessa per fare i videogiochi, sicuramente la principale cosa che vedremo c'è il rendering, cioè come creiamo l'immagine a partire dai modelli, mi interessa, e mi interessa anche sicuramente anche collegare questo all'interfaccia. Però poi la grafica è anche altro, perché naturalmente i sistemi di realtà virtuale, la progettazione scientifica, il computer design, l'animazione, il film e quant'altro, sono tutte sicuramente attività che possono essere sicuramente messe nel contenitore della computer grafica. Una definizione di computer grafica potrebbe essere appunto la disciplina che studia le tecniche e gli algoritmi per la rappresentazione visuale di informazioni numeriche prodotte o elaborate dal calcolatore. Cioè, la cosa che accomuna tutte queste attività è che alla fine i modelli, cioè ci creiamo delle immagini, il computer ci crea delle immagini,
naturalmente appunto per questo poi ci sono una serie di discipline correlate, perché per fare computer graphics molte persone devono fare queste cose, cioè siccome ho dovuto affinare l'immagine, l'image processing è molto correlato con la grafica calcolatore, con la grafica calcolatore, e sicuramente siccome per esempio appunto le applicazioni di realtà interattive deve esserci una buona qualità di immagini con magari semplificazioni forti, algoritmi per migliorare la qualità delle immagini come gli algoritmi di noising, upscaling eccetera, sono molto utilizzati in sistemi grafici e anche quelli che li trovate negli articoli che vengono presentati in graph degli anni. C'è alcuni, almeno una parte sicuramente del mondo che gravita nell'ambito della computer grafica, si occupa di geometria, perché per modellare il mondo e la posizione degli oggetti, semplificare i modelli e ottenere dei buoni effetti, riconoscere gli oggetti, calcolare le intersezioni di raggi visuali con i modelli, bisogna fare dei conti di geometria, quindi la geometria c'è in qualche modo applicata al calcolatore con il nome di geometria computazionale, quindi c'è anche una forte interazione con la geometria computazionale, per esempio tutte le associazioni come appunto Graph e Orographics si organizzano anche tra le loro conferenze scientifiche, conferenze specifiche come Symposium on Geometry Processing, dove si presenta tutti i lavori su questi particolari aspetti della modellazione e della geometria. Naturalmente i sistemi grafici poi devono avere in qualche modo dei comportamenti intelligenti, quindi sicuramente il processing anche dal punto di vista del pattern recognition dei modelli, per esempio, è importante perché è utile riuscire a identificare le caratteristiche degli oggetti tridimensionali, perché può aiutare a determinate a realizzare determinati tipi di attività di effetti, eccetera. Così come la computer vision, cioè l'opposto della computer graphics, è anche questa molto correlata, perché per esempio oggi come oggi i dispositivi basati sulle immagini sono molto spesso usati per creare modelli tridimensionali. Chi fa computer graphics, per esempio come voi, quindi creare videogiochi, ha bisogno di modelli del mondo, e modelli si acquisiscono con tecniche di computer vision. Bene, qui abbiamo uno spin-off del dipartimento che fa algoritmi di ricostruzione da immagini, no? 3D Flow, che lavora per conto anche delle telecamere videogiochi, naturalmente, perché crea modelli tridimensionali per, diciamo, l'uso, per creare appunto le scene della computer grafica. E sicuramente un'altra disciplina che ha molto a che fare con la computer grafica è poi anche la fisica, cioè i modelli. Innanzitutto faremo anche una lezione, dedicheremo del tempo a modellare la formazione dell'immagine, è un processo fisico, cioè gli algoritmi semplificati che usiamo per creare l'immagine data descrizione della scena, delle luci, l'illuminazione, naturalmente alla fine dovrebbero simulare il comportamento fisico dei fotoni che vengono in qualche modo interagiscono con la materia e vengono alla fine diretti verso la telecamera virtuale che fa le mie immagini. Quindi è una simulazione fisica in realtà la creazione dell'immagine. Ma in realtà poi ovviamente quando poi puoi fare i videogiochi, un'altra cosa che si fa, e che comunque appunto viene anche pubblicata in ambito computer graphics, è modellare anche il comportamento fisico degli oggetti che intervengono nelle scene per gestire dinamicamente le scene, quindi naturalmente voi studierete anche pesantemente fisica. E anche, diciamo, la fisica ormai la fanno in schede grafiche, no? Le schede grafiche devono imparare a sapere simulare la fisica degli oggetti. Va bene. Naturalmente noi ci occuperemo di grafica tridimensionale, quindi passeremo direttamente, taglieremo la parte che a volte si fa nei corsi di grafica di già modellare le scene, gli oggetti bidimensionali, di parlare prima di come si fa a fare certe operazioni di rendering, come disegnare una linea con l'algoritmo di Fresenel, fare queste cose qui, ma poi siamo direttamente in 3D. Ma naturalmente anche la grafica 2D ha un'importanza di per sé, quindi in realtà non c'è soltanto la grafica tridimensionale modellando fisicamente la formazione di una scena sul calcolatore, ma c'è un'altra appunto serie di persone che si occupano di computer graphics che lavora su 2D, che c'è soltanto per fare animazioni 2D, ci possono essere testi di modellazione, testi di animazione particolari che sono sviluppate per esempio apposta, appositamente. Un'altra cosa che molto importante è appunto nella grafica, nella computer graphics ci sono grafica, ci sono anche di animazione, e per generare per esempio in maniera interattiva animazione ci sono per esempio molti algoritmi che sfruttano per esempio una modellazione fisica e quindi permettono di fare facilmente con poche azioni di per esempio di creare un'animazione, un cartone animato, e facilitano molto l'attività degli animatori. Però di fatto quando parliamo di grafica calcolatore ci riferiamo molto più spesso ormai all'aspetto dimensionale, che è il cuore di quello che andrò a cercare di raccontare nelle prossime lezioni. E per l'aspetto dimensionale parleremo di generazione di immagini 2D, oddio, o non necessariamente di singole immagini 2D, ma magari anche di altre rappresentazioni grafiche che possono servire a determinati display, perché come sapete oggi non abbiamo più solo display che sono in grado di far vedere immagini bidimensionali, ma ci sono display in grado di visualizzare cose tipo light field o quantomeno stereo e così via. Non ce ne occuperemo, ma ovviamente qualcuno se ne occupa, quindi non esiste solo quello. D'accordo. Ci sono anche delle parti, diciamo, della grafica 3D che esulano da quello di cui parleremo, per esempio la progettazione, il calcolatore e poi la prototipazione, quindi molto spesso si fa modellazione 3D, ma non si fa rendering interattivo, si fa invece prototipazione con delle stampanti 3D, quindi è altrettanto importante, altrettanto utile scientificamente, eccetera. E anche questo è considerato un computer grafico. E ci sono applicazioni anche che lavorano su modelli che sono diversi da quelli su cui lavoreremo noi, fisicamente non modelli triangolati ma dati volumetrici che sono applicati per esempio in medicina, dove si usa di più un rendering di tipo volumetrico rispetto a un rendering di tipo tradizionale basato appunto su modellare scene con dei poligoni, quello che impareremo a fare durante questo corso. Va bene. Naturalmente perché accenti sballati, la grafica dei videogiochi è interattiva, certamente interattiva, ma come dicevo prima non è l'unico tipo di grafica che interessa, perché è anche quella non interattiva. La differenza qual è? Che quando faccio una grafica interattiva dovrò semplificare in maniera estrema, diciamo, il processo di simulazione dell'interazione della luce con la materia, la formazione dell'immagine, perché, come vedrete, utilizzerò dei trucchi per creare gli effetti, quelli che chiamiamo fotorealistici, d'accordo? Quindi per simulare le scene reali, perché non ho la potenza computazionale per fare in tempo reale, interattivamente, la simulazione, una simulazione abbastanza precisa della luce. Se invece devo fare un film, in animazione posso metterci quanto voglio per generare i singoli frame, posso usare algoritmi più complicati, e generalmente questo si fa appunto con altri tipi di programmi, non si fa più in GPU, si fa con varie cluster di calcolatori, e non necessita di appunto di molto tempo di calcolo. Invece la parte che ci interessa a noi è la grafica interattiva, che quindi implica semplificazioni grafiche alla creazione dell'immagine. Questo una volta implicava che nei videogiochi non potesse esserci tanto fotorealismo, oggi con una serie di trucchi e con la potenziamento delle schede grafiche in realtà c'è grande fotorealismo anche naturalmente nei videogiochi
realizzati in maniera interattiva. Interattiva non l'ho detto, però l'intuitivo nel caso del diciamo, feedback visivo vuol dire che devo fornire un feedback visivo dell'ordine almeno di 10 frame al secondo. D'accordo? Visivo, perché ovviamente altri canali sensoriali hanno diversi tipi di feedback. D'accordo? Se volete fare un videogioco con un device tattico che deve rispondere in tempo reale, deve simulare effettivamente il tatto per la simulazione, poi non avete la necessità di riprodurre un'immagine aggiornata ogni 10 millisecondi, ma avete scusate, 100 millisecondi, ma avete dei tempi molto più stringenti, cioè dovete generare la risposta di forza sul vostro device che dovrebbe avere una frequenza di 1000 Hz, di 1000 volte al secondo. Fortunatamente non mi occupo di questo, quindi basta 10 frame al secondo.
Va bene.
Ho usato prima il termine fotorealismo, dicendo appunto che un obiettivo molto spesso che si ha nella grafica dei videogiochi o di varie situazioni è il fotorealismo, e uno dei appunto gli scopi principali della grafica del calcolatore sarà simulare quello che si vede effettivamente nelle fotografie. Quindi se io ho una modello una scena che assomiglia a una scena reale, il risultato di generare un rendering da una macchina fotografica virtuale messo in un certo punto di questa scena dovrebbe assomigliare a quello che ottengo facendo la foto dallo stesso punto della scena reale. D'accordo? Questo significa fotorealismo. Naturalmente se io fossi in grado di creare diciamo una simulazione molto precisa della fisica della mia scena numericamente otterrei un buon risultato, ma questo si fa in parte, ma è molto difficile, è ancora più difficile se devo farlo in tempo reale. Quindi, come vedremo, quello che succede è che nella grafica che usiamo con NGL, con il pipeline grafiche, delle schede grafiche, molti effetti di fotorealismo sono diciamo ottenuti con trucchi, no? Tipo appunto testo mapping, cioè io su un oggetto di cui non simulo effettivamente il comportamento della luce, ci appiccio con un'immagine che assomiglia a quella che dovrei vedere e ottengo così il risultato che sembra vero, però non è ottenuto con una simulazione realistica, è un trucco. E vedremo alcuni di questi trucchi che poi implementerete o userete in maniera inconscia se usate magari librerie a più alto livello la vostra attività pesantemente. D'accordo? Per ottenere una scena fotorealistica di questo tipo, si prendono così, avete bisogno di questo tipo di complesso. Algoritmi che per esempio, come vedremo, ne parleremo, possano simulare degli effetti come la riflessione delle superfici una con l'altra, effetti di proprietà di trasparenza dei materiali in maniera molto precisa, la riflessione della luce, eccetera, le riflessioni speculari con precisione, cose molto difficili, difficilmente potete riuscire a vedere in applicazione interattiva in tempo reale, anche se naturalmente sì, le cose migliorano in grande velocità. Una cosa vera è che nelle applicazioni grafiche non è sempre vero che si debba ottenere per forza sempre il massimo fotorealismo, d'accordo? Molto spesso per diversi tipi di applicazioni pratiche, ma in realtà anche per i giochi, può non essere necessariamente un vantaggio per l'utente che la mia scena sia simulata in maniera fortemente realistica. Tanti giochi sicuramente che hanno più successo, anche se sono magari stilizzati come grafica, proprio perché magari la grafica stilizzata è più efficace nel dare un'impressione di simpatia, dinamismo, eccetera. Ma anche in realtà si usa grafica non fotorealistica anche per un sacco di applicazioni serie, perché in molti casi si può ottenere un effetto che magari dà una maggiore informatività, per riesce a ottenere maggiormente lo scopo che si prefigge. È stata un'applicazione della grafica che come la visualizzazione dell'informazione. Quello che conta non è creare una scena che appaia naturale, è creare una scena che ti faccia capire quello che, diciamo, devo capire sull'oggetto. D'accordo? Quando si fa apposta, diciamo, una rendering che non è tutto realistico, si parla di tecniche NPR, non Photorealistic Rendering, e lo scopo di fare questo, appunto, dicendo, può essere appunto quello di creare effetti visivi interessanti. Per esempio, creare da un modello, in realtà un modello definito, se anche l'altro che può essere abbastanza preciso, che può essere appunto utilizzato con una buona qualità realistica, prenderlo come un tappeto, un disegno artistico, e questo può essere efficace sia come illustrazione per un libro, per qualunque tipo di grafica, ma anche per esempio anche per i giochi, potrebbe essere sicuramente interessante l'idea di rendere un modello tridimensionale proiettato in maniera che simuli per esempio un tratteggio artistico che diciamo fatto in qualche insomma, con qualche insomma, criterio particolare. Quindi se rende lo stesso modello con un metodo fotorealistico, non necessariamente fotorealistico, ma il materiale della stato, diciamo, magari un metodo fotorealistico, però mentre non fotorealistico vedete che riesca a caratterizzare molto meglio in un certo senso il personaggio che magari può avere. Poi ci sono casi in cui il non fotorealismo può anche avere vantaggi, per esempio c'è stato il disegno industriale in cui è vantaggioso avere un'evidenziazione di caratteristiche progettuali, in questo caso i contorni, oppure di far vedere i materiali non con il loro effettivo colore, ma farlo vedere con dei codici colorati, differenti, via. O anche quello che si fa appunto anche nei giochi, anche nei film in cui naturalmente si stilizza i personaggi in modo che ci siano delle cose evidentemente non naturali, ma che risultano praticamente molto migliori che cercare per forza tutti i costi di naturalismo. Diciamo che in una scena stilizzata con un qualche stile, se c'è qualche cosa che non funziona perfettamente, non ci dà tanto fastidio, se abbiamo, pensiamo al naturalismo massimo e c'è qualcosa di innaturale, ce ne accorgiamo subito. Il futuralismo, se c'è, va fatto molto bene. Va bene. Quindi, di tutta questa roba che abbiamo detto, di cui abbiamo accennato, fatto un po' la computer graphics, in queste lezioni ci occupiamo soltanto di un certo insieme, che è appunto quello che può probabilmente interessare maggiormente, è vedere uno come funziona a basso livello, diciamo, una pipeline grafica di rendering e anche però un po' come si costruisce una scena, come si costruiscono modelli con le tecnologie, con le metodologie standard, quindi creare una scena tridimensionale, uno spazio fideo, metterci dentro dei modelli geometrici che saranno praticamente fatti con dei triangoli, dei poligoni, come proiettare una scena sul piano immagine, d'accordo? Quindi questa parte di modellazione di geometria. E poi la parte del rendering con vedere da una parte qual è effettivamente la problematica relativa alla simulazione del terzo dell'immagine sulla base della luce che parte dalle sorgenti luminose incontro alla scena e arriva alla telecamera. Dopodiché, come questo in realtà poi non si faccia così esattamente nella pipeline grafica standard che si usa con le grafiche e le libere linee, diciamo, costruite sopra le grafiche, perché si fanno delle approssimazioni molto, molto pesanti, si usa una tecnica che in realtà non simula esattamente la proiezione della luce, e però poi si posta in questa pipeline introdurre una serie di trucchi per simulare. Quello che vedremo alla fine,
ricercatori si comporranno la pipeline grafica che è tipicamente utilizzata nelle macchine moderne e nel dettaglio parleremo anche dell'implementazione in OpenGL, però comunque senza programmare la cosa, quindi questo non ci interessa.
Ok, ci sono domande?
Quindi il tipico sistema in cui c'è la computer graphics di mezzo è un'applicazione che appunto nel nostro caso quindi sarà un programma interattivo, un'applicazione grafica interattiva, che dentro dovrà avere codificata naturalmente la scena, le scene da cui ci interessa creare le immagini. I modelli che stanno dietro questa scena sono quelli che creeremo poi con la geometria e quindi la parte di modellazione cruciale per lo sviluppo dell'applicazione grafica. Parleremo anche di modellazione. Dentro la nostra applicazione, il nostro programma, ci sarà memorizzato da qualche parte, quindi i modelli che compongono la scena, organizzati in qualche modo, e sarà anche codificata la loro disposizione spaziale, le loro dimensioni, eccetera. Quindi ci sarà una descrizione della scena ottenuta con qualche tipo di struttura dati particolare. Ci sarà nella descrizione anche la posizione della telecamera, che sarà eventualmente dipendente se si tratta di un giocatore di un gioco, di un'applicazione informativa, di azioni, di utenti, un sistema di intelligenza artificiale, eccetera, e in maniera, diciamo, coordinata l'applicazione dovrà via via creare le immagini che corrispondono a quello che da questi punti di vista viene visto della scena. L'output sulla telecamera, o sul display, o sui punti di vista del mio dell'utente, devo essere creato in questo modo. D'accordo? Una procedura che viene tipicamente chiamata rendering. D'accordo? Che nella versione più semplice crea per ogni istante a un frame rate interattivo un'immagine bidimensionale che viene passata al frame buffer per visualizzare sul monitor. D'accordo? Se non fosse un'applicazione interattiva, naturalmente sarebbe sempre vero che ci deve essere una descrizione della scena, sarebbe sempre vero che poi si deve fare un'operazione di rendering, ma c'è naturalmente molto più tempo per eseguirla e non c'è bisogno di progettarlo l'interazione. D'accordo? Quindi, schematicamente, un gioco una qualunque applicazione grafica può essere schematizzata in questo modo, non necessariamente deve essere tanto diverso, ma di fatto per quelle interattive in cui le cose accadono in questo modo, perché il sistema grafico è fatto così, è schematizzato in questo modo, cioè avete un'applicazione, un programma utente, dentro c'è un modello che rappresenta appunto la scena, gli oggetti e anche tutto quello che ci sta intorno, che controlla sistema, va bene, e questo è codificato poi dentro il programma, quindi istanziato dentro il programma applicativo che dialoga col sistema grafico. E nelle applicazioni interattive succede che, diciamo, l'input output e il rendering sono tutti generati sopra, diciamo, questo sistema grafico, che in pratica, per quanto mi riguarda, è le schede grafiche e le librerie che gestiscono le schede grafiche, d'accordo? Eventualmente le librerie di livello superiore che ci stanno sopra e generalmente controllano, diciamo, il passaggio delle informazioni tra il programma applicativo e il sistema grafico. Quindi da una parte mandano la descrizione della scena su cui fare prendere, quindi quali sono i soldoni, quali sono i poligoni da rappresentare, con quali caratteristiche, da dove vengono visti, eccetera. Dall'altra, il programma viene aggiornato sui dispositivi di input, anche sulle azioni dell'utente, quindi vanno a cambiare la scena, diciamo, lo stato del programma applicativo, e quindi che a sua volta, sulla base di questi input, andrà a modificare quello che manda alla pipeline grafica. L'applicazione utente contiene il modello dell'applicazione, la sua implementazione, quindi la libreria per accedere all'input output, quindi al controller che si vengono usati, e naturalmente il la grafica manderà al frame buffer l'immagine aggiornata che verrà visualizzata dal sistema,
dal display che abbiamo scelto. D'accordo.
Quindi, tipicamente la pipeline di rendering grafico, cioè quella che data una certa descrizione della scena, quindi di triangoli, di fatto triangolata, e la modellazione delle telecamere, genera automaticamente genera in hardware la display, e questo viene fatto con funzioni di una libreria che può essere OpenGL, Pixel, parliamo di OpenGL in questo corso, che in pratica sfrutta l'hardware grafico per fare una serie di operazioni in maniera parallela e efficace. Cioè, le librerie di basso livello di questo genere, come OpenGL, non si occupano della parte, diciamo, di fare altro che non sia quello di generare appunto l'immagine tridimensionale, la pipeline grafica, cioè non si occupano di gestire anche la grafica del sistema finestre o dei dispositivi di input out, eccetera. Questo generalmente è generato, cioè scusate, fatto da altre librerie, diciamo, che si occupano delle funzioni accessorie, dipendono ovviamente dal sistema operativo. Tipicamente poi nelle applicazioni grafiche non si usa spesso direttamente l'OpenGL, anche se noi ci riferiamo alle funzioni di così più basso livello, ma si usano, diciamo, librerie costruite sopra OpenGL o cos'altro, per gestire con appunto in maniera standardizzata, diciamo, la descrizione della scena. Quindi ci sono anche librerie che userete sicuramente, magari più specifiche dei videogiochi, quindi non so sicuramente abbastanza, per gestire le questioni di gestione della scena, dove ovviamente gestione della scena vuol dire avere una struttura adatta, ottimale, per stanziare gli oggetti della scena e minimizzare la memoria occupata, quindi non avere ridondanze, possibilmente avere una gestione della scena da graficare che sia ottimale per generare runtime ciò che viene dato in input alla scheda grafica, perché questo non è ovvio, perché come vedremo bisogna decidere ogni istante quali, per esempio, dei pezzi della mia scena sono visibili dalla telecamera, quindi fare dei calcoli di visibilità, di sapere, diciamo, quali parti del modello, con quale, magari con quale risoluzione, anche avere diversi gradi di livelli di dettaglio, no? Quindi questo succede normalmente in applicazioni moderne, no? Perché come vedremo parlando della pipeline grafica, naturalmente noi abbiamo dei modelli che sono fatti in una certa scala, una certa dimensione, che vengono viste, diciamo, da una telecamera virtuale che ha di pixel una certa dimensione, e quello che vedremo è che siccome nel nostro modello semplificato in realtà l'immagine viene creata sparando le primitive del modello sul piano immagine, se quando vengono sparate, diciamo, i triangoli sono troppo grossi rispetto alla dimensione del pixel, diciamo, se sono troppo piccoli, diciamo, io spreco del tempo, perché ovviamente se tantissimi triangoli nel modello vanno a creare lo stesso pixel, vuol dire che devo fare dei conti ridondanti, d'accordo? E quindi è da evitare. Viceversa, se ho triangoli molto grossi che faranno tanti pixel, l'effetto grafico probabilmente non sarà buono. Quindi vedremo che dovrà essere un trade-off tra queste due cose, e questo non è gestibile a livello della pipeline grafica, perché almeno non muore, adesso forse sì, in parte, diciamo, con tecniche più moderne di programmazione delle schede grafiche, però di massima viene fatto in realtà a livello di applicazione sulla parte di cui si occupa la CPU. Quindi è importante che sostanzialmente, poi ci troveremo, se non state capendo, perché sto praticamente dicendo delle cose che vedremo dopo, però tipicamente quello che è importante è che
diciamo, le strutture dati che si usano a livello di relazione, di interazione della scena, siano ottimali per definire eventualmente quale parte crea l'immagine e con che livello di dettaglio è meglio lavorare. Quindi magari possono esserci nel programma più rappresentazioni e uno deve usare quella che è più adatta per ottenere la
performance giuste. Per gestire le scene, appunto, molto spesso queste librerie di alto livello hanno delle strutture dati apposite per gestire appunto l'albero che rappresenta gli oggetti della scena, non evitare ridondanze, eccetera. D'accordo? Questo l'abbiamo già detto, quindi non perdiamoci tempo.
Quindi, quello che succede in queste applicazioni grafiche è che una volta che uno ha deciso cosa a ogni istante cosa deve visualizzare, manda informazioni all'hardware grafico, e tipicamente lo fa usando le funzioni di queste api apposite per la grafica 3D, quindi possono essere fungibili dalle TIPS, e sono progettate proprio per la grafica 3D interattiva e supportano, diciamo, le evoluzioni dell'hardware grafico. Infatti praticamente poi le case che producono le schede grafiche aggiungono funzionalità e aggiungono magari estensioni proprietarie alle api, che vengono poi eventualmente standardizzate, e oltretutto l'OpenGL è progettato in modo tale che se qualche funzionalità viene implementata sulla scheda grafica viene emulata, quindi permette comunque di funzionare quindi, grazie a questa struttura, all'uso delle schede grafiche, appunto, si può ottenere rendering parallelizzato e veloce delle scene con la pipeline, che andremo a vedere, che naturalmente non fa una vera e propria simulazione della formazione grafica, della formazione fisica dell'immagine, ma simula piuttosto bene l'effetto visivo che si avrebbe nella realtà. Si parla di pipeline perché appunto il processo è strutturato, il processo di rendering è strutturato con una serie di operazioni in sequenza. Quindi questa strutturazione è molto efficiente perché si suddivide il processo in fasi indipendenti, d'accordo, che possono essere parallelizzate e non devono sapere troppo di una dell'altra, ha diciamo qualche controindicazione perché come vedremo non passa tutta l'informazione dai vari stadi della pipeline, alcuni effetti sono difficili da ottenere o impossibili da ottenere, però è molto efficace dal punto di vista del computazionale, diciamo, della memoria occupata e del tempo massimo occupato. Dove sono nate queste librerie grafiche? Poi parleremo anche di come sono nate le schede grafiche, però ovviamente molto veloce, senza molto dettaglio, c'è stata un'evoluzione, diciamo, di standard, perché naturalmente quando c'è, diciamo, di nuova funzionalità, cerca di standardizzare le cose per fare in modo che, in qualche modo, tutti i produttori dei hardware grafici facciano, diciamo, utilizzano le stesse convenzioni per fare un front-end, per utilizzarle, naturalmente è sempre difficile, e in effetti per quello che è successo anche nella grafica è che tutti i tentativi di standardizzazione sono stati superati da l'uso e la standardizzazione di fatto di protocolli di standard industriali. In realtà appunto PGL, che è appunto insieme alla successiva versione alternativa della Microsoft, è un po' lo standard per la grafica tridimensionale interattiva, non è altro che una standardizzazione di un prodotto industriale che ha lo Silicon Graphics, che si chiama XGL, che aveva appunto queste caratteristiche di essere legato direttamente alle caratteristiche dell'hardware che le macchine dello Silicon Graphics in ambito di visualizzazione scientifica erano prese, che erano diciamo, lo standard degli anni 90. Doveva fare visualizzazione in ambito universitario, no? Una
qua maggiori potenzialità per la grafica, e sostanzialmente è stato poi è diventato poi uno standard di cui adesso si occupa un'associazione che non è più industriale proprietaria, diciamo, OpenGL, si chiama OpenGL perché è una versione aperta del standard preesistente, diciamo, e le caratteristiche sono appunto che fornisce un'interfaccia uniforme all'hardware grafico, quindi ha le stesse funzioni indipendentemente dall'hardware di diversi produttori, e permette estensioni e permette di emulare caratteristiche che eventualmente un certo hardware non ha. D'accordo. Vabbè. Prima di andare per cominciare, cioè, adesso faccio una carrellata su come funziona un sistema grafico, poi partiremo da zero e cominceremo a parlare di non so quanto divertimento, non quanto divertimento proprio sarà, però cominceremo a parlare di geometria, quindi farò un ripasso sulla geometria dello spazio, sulla modellazione dei triangoli, eccetera. Faremo cose un po' diverse, ma visto che avrete abbastanza tempo negli altri corsi di programmarli, di vedere come si applicano, penso che tutto sommato vediamo cose un po' varie, quindi dovrebbe essere abbastanza divertente per voi. Comunque, in qualunque momento, se c'è qualche problema, avete domande, interrompetemi, perché... Tutto bene? Fate bene? Ok, ma io no, però sono un po' affaticato. Vabbè, ricominciamo da, riprendiamo dalla pipeline di allora, in realtà, quello che succede in queste schede grafiche e che quindi viene gestito attraverso queste API, è un processo che è composto da una serie di passi e che costituiscono una pipeline. Quali sono questi passi? Diciamo un attimo, almeno alto livello. Allora, una in realtà, scusate, lì c'è anche una fase, la prima, che in realtà non è dentro la pipeline di NGL, che è la gestione della trasmissione della rappresentazione tridimensionale, che in realtà è quello che vi dicevo, deve fare l'applicazione, magari usando strutture dati appositamente create per fare in modo di mandare sempre ottimalmente, velocemente, la roba da visualizzare, da fare la pipeline. La pipeline vera e propria del gestito della scheda grafica in realtà ha due fasi, due step, che poi loro volta si suddividono un po' di passi intermedi, uno geometrico e uno raster. A volte si usa il termine rasterizzazione per tutto il processo, che comunque porta come risultato finale a un'immagine raster, cioè a una griglia di valori colore per la dimensione del mio schermo, per la dimensione dell'output della mia scheda grafica, però in realtà la prima serie di operazioni è puramente geometrica, anche se è fatta ugualmente dall'hardware grafico, d'accordo? Cosa vuol dire geometrico? Vuol dire che sostanzialmente nella prima parte non lavoro già sull'immagine dei pixel, ma lavoro su dei modelli geometrici che nelle pipeline standard sono triangoli. Con OpenGL in realtà abbiamo a disposizione delle librerie, anche altri primitivi, eccetera, però quello che succede è che l'immagine è creata in realtà usando triangoli. Cosa vuol dire triangolo? Vuol dire che i miei oggetti sono decomposti in triangoli, in cui ho tre vertici, x, y, 1, 2, che è con le loro coordinate, e che quindi la cui informazione viene mandata alla scheda grafica quando deve fare il rendering. Quindi triangoli sono tipicamente poi uniti per creando modelli più complessi ovviamente, e sono caratterizzati da le loro coordinate in un sistema di riferimento che è il sistema di riferimento del mondo, diciamo, della scena. Una delle azioni che fa la parte, diciamo, geometrica della pipeline grafica è fare una serie di trasformazioni del sistema di riferimento per decidere cosa deve rappresentare sull'immagine, come vedremo. D'accordo? Non so se
è chiaro. In realtà, naturalmente, una scena potrebbe anche essere non soltanto rappresentata da triangoli o poligoni, ma potrebbe anche essere rappresentata in altro modo, d'accordo? Questo giusto per farvi vedere che non è una scelta obbligata. Però di fatto, siccome poi noi usiamo per rappresentare gli oggetti del mondo, PGL, nelle nostre applicazioni interattive, quello che succederà è che se poi usiamo nel nostro programma oggetti definiti in altro modo, in realtà poi al rendering ci mandiamo un'approssimazione triangolata di queste robe qua, d'accordo? Quindi, può essere che possa convenire per alcune applicazioni rappresentare l'oggetto attraverso superfici parametriche, e magari parleremo, se avremo tempo, vorrete di usare superfici, di parlare di superfici parametriche, o magari si può minimizzare gli oggetti con blocchetti che formano un volume, quindi una rappresentazione volumetrica, quindi io devo dire semplicemente in un volume discretizzato a cubetti, quale cubetto è occupato da un certo materiale, quale da un altro, quale pieno, quale vuoto. Naturalmente non è quella del modello triangolato l'unica possibile rappresentazione dello spazio. Attenzione che tra l'altro se io voglio creare immagini col computer potrei anche non avere una rappresentazione spaziale standard di oggetti nello spazio, ma molto spesso per alcune applicazioni si può fare anche un rendering in mezzo, quindi non ho nessun modello dello spazio ma su una serie di immagini prese da una serie di posizioni diverse e il sistema grafico dovrà fare una cosa completamente diversa da quella che fa nel sistema che stiamo considerando, ma semplicemente interpolare le immagini attraverso in qualche modo la conoscenza proprio dal punto di vista della telecamera virtuale rispetto alla posizione delle telecamere con cui sono state prese le varie immagini. Quindi, esistono anche vari tipi di rappresentazioni, oppure per esempio un'acquisizione di una scena 3D può anche essere fatta non costruendo un modello tridimensionale, ma costruendo quello che si chiama un light field, che in pratica è un modello che accumula, diciamo, in un'unica struttura dati i raggi che vengono mandati dagli oggetti della scena in più direzioni. Insomma, questa è una divagazione, d'accordo? Torniamo alla nostra pipeline, quello che abbiamo è in realtà nel nostro caso usiamo sempre poligoni. Cosa ci facciamo con questi poligoni? Lo vedremo più avanti, adesso accenniamo solo qualcosa. Quello che ho già detto che dovrebbe fare la pipeline è simulare la fisica della formazione degli umani. Quindi teoricamente data la posizione della telecamera virtuale, andare a sapere di che materiale sono fatti gli oggetti, quindi a ciascuna faccia degli triangoli, del modello triangolato, dare le caratteristiche di materiale, avere la descrizione delle luci che sono presenti nella scena e sapere effettivamente come interagiscono il materiale con la luce per andare a colpire poi la telecamera virtuale. E questo bisogna cercare di in qualche modo inserirlo nei nostri programmi. Però, tornando indietro, adesso come divagazione per parlare in generale, quello che abbiamo questo è che dobbiamo riuscire a fare quello con il nostro sistema grafico, che la visualizzazione non la può fare in qualunque modo, ma tipicamente la fa con quelle librerie che generalmente lavorano su modelli triangolari. D'accordo? Facciamo un'altra divagazione prima di parlare anche un pochettino di schede grafiche su qua, questa parte qua del modello di cui abbiamo parlato. C'è anche i dispositivi interattivi in tutto questo, d'accordo? Quindi l'applicazione grafica che per il momento lasciamo in disparte, abbiamo accennato sul fatto che implementa una certa pipeline che lavora su modelli che saranno sempre poligonali e data una descrizione della scena della scala della luce, però l'aggiornamento, diciamo, del punto di vista e della posizione degli oggetti è dinamica per una operazione interattiva. Quindi, dall'altra parte, ci deve essere gestita sempre dalle librerie, in qualche modo a basso livello, una interazione basata sull'uso di dispositivi di input output. D'accordo? Per quanto riguarda la scheda grafica praticamente manda al frame buffer appunto un'immagine che, come sappiamo, è una griglia di pixel colorati, dove il colore generalmente è dato appunto da un byte per componente RGB, va bene, e quello che c'era anche prima delle schede grafiche con il CPU è un frame buffer che contiene ad ogni istante l'immagine da dare in output al buffer display, cioè il display che entra in visualizzazione di immagini, e naturalmente deve aggiornare in continuazione il frame buffer, d'accordo, e sostituire le immagini in maniera cadenzata. Questo viene fatto appunto dalle schede grafiche e veniva fatto anche prima, appunto ci fosse anche il processing del pipeline precedente al frame buffer. In quel caso abbiamo semplicemente appunto la memoria, diciamo, che serviva per memorizzare e liberare, diciamo, la memoria principale del calcolatore dal contenere l'immagine da mandare a disperare. Il compito minimale di una scheda grafica, data la descrizione della proiezione dei triangoli, per trasformare dei triangoli in una descrizione di pixel, quindi i primi algoritmi infatti che sono stati realizzati in grafica erano quelli che trasformavano, diciamo, dei poligoni in qualche modo grafica, coordinate generiche in colori per la matrice di pixel, quindi si parla di rasterizzazione, parliamo di rasterizzazione di una retta, cioè trasformare una retta data in coordinate parametriche in una serie di pixel colorati, quindi questo indica uno, la cosiddetta scan conversion, cioè appunto il fatto di colorare pixel sulla base della posizione della retta, e eventualmente algoritmi che fanno quello che si chiama anti-aliasing, cioè andare a fare un po' di smoothing del bordo per evitare che si vedano le scalette nelle rette, no? E diciamo l'output viene mandato ai display, che oggi come oggi appunto si usano principalmente display in ordine raster, quindi display LCD, ma non andrei a perdere tempo ulteriormente, quindi qua pensavo di aver tagliato queste cose, non le tagliate, togliamole. Okay. Perché immagino che non aggiungano niente a quello che sapete già. Naturalmente, anche per i videogiochi potrebbe essere interessante anche usare display diversi per normali monitor LCD, TFT, quant'altro, OLED, eccetera. E sicuramente molti videogiochi sono realizzati anche in 3D ormai, no? Sapete già che è accessibile anche con le schede grafiche sul PC, a basso costo, diciamo. Giusto per dare informazioni che probabilmente avete, ma ripetiamo volentieri, il principio della stereoscopia ovviamente è quello di dare due immagini differenti, sono anche diverse, quindi indica dal punto di vista della grafica che il mio sistema grafico dovrà avere due frame buffer, due immagini create per i due occhi diversi. Come faccio a separare le immagini per un occhio e per l'altro? Vabbè, praticamente o si usano filtri polarizzati o si usano filtri sincronizzati che aprono e chiudono le finestre degli occhiali in funzione della sostituzione dell'immagine destra o sinistra sullo schermo. Infatti i televisori 3D o i monitor 3D devono avere una frequenza di refresh più elevata per consentire di far vedere alternativamente l'immagine del sinistra, okay, a un occhio o l'altro. Esistono display che possono essere messi su occhiali direttamente, quindi fanno anche uno schermo precedente, un schermo grande, hanno due piccoli schermi per i due occhi. E l'alternativa è quella di usare anche l'autostereoscopia, perché anziché creare due immagini alternate in qualche modo o messe su display differenti, che potrei anche fare quello che viene fatto nelle nuove stereoscopici, in cui sostanzialmente l'effetto stereoscopico è dato alternando nello stesso schermo l'immagine destra e l'immagine sinistra, d'accordo, e facendo in modo che data la posizione degli occhi del soggetto, l'occhio destro possa vedere solo il pixel, diciamo, dell'immagine destra, la quale l'occhio sinistro vede soltanto il pixel dell'immagine destra, dell'immagine sinistra, d'accordo? E questo intuitivamente si può fare banalmente con una barriera, con uno schermo così, quello che fa anche qua, più o meno, così, però di fatto è molto semplice, d'accordo? È come fanno anche le figurine con le cui girando le cose diverse, semplicemente una barriera che fa vedere un occhio una parte, un occhio l'altra, che sono della posizione. E così sono costruiti gli schemi che fanno vedere 3D con 7 linee, d'accordo? E che sono anche i videogiochi. La grafica vuol dire che naturalmente il sistema grafico, se realizza un'immagine 3D, dovrà realizzare le due immagini calcolato per due punti di vista messi alla distanza circa dei due occhi, naturalmente di quello che dovrebbe osservare la scena virtuale, e deve costruire ovviamente due contemporaneamente. Quindi deve generare in scheda grafica due immagini differenti, viste da due punti di vista un po' diversi dalla stessa scena. Però, dal punto di vista algoritmico e tecnico, naturalmente la vista stereo aggiunge un po' di profondità, naturalmente posso far vedere uscire dal colore dello schermo, non crea naturalmente un effetto di parallassi motoria, cioè non migliora il fatto che io possa capire bene come si legge muovendo, perché chiaramente muovermi anche, e rischio di non vedere più niente se uso un monitor stereoscopico, per esempio. Per cui un sistema che volesse essere veramente immersivo per l'utente dovrebbe o cambiare anche il punto di vista in funzione dei movimenti dello schermo, diciamo dell'utente rispetto alla scena, quindi fare in qualche modo il calcolo della posizione dell'utente, oppure ci vorrebbe un monitor che è in grado di far vedere veramente una scena volumetrica, e questo magari potrebbe implicare anche un diverso, completamente diverso metodo di rendering. Dico veramente velocemente la cosa come si può fare, non ho tolto le slide giustamente, per il tracking ci sono delle tecniche che però sono costose tipicamente e possono creare problematiche tipo mal di mare se non c'è una sintonia perfetta, esistono oggigiorno tecniche che riescono a fare cose di questo genere, cioè visualizzare su un unico schermo un light field che mi fa sembrare, diciamo, un oggetto veramente tridimensionale, rimuovo, come si vedeva qua nella scena rispetto allo schermo, il vuoto della telecamera rispetto allo schermo che sto guardando, e vedo l'oggetto di un'altra angolazione, che sono realizzati sostanzialmente con una tecnica simile a quella dei display stereoscopici, dove però anziché due sole immagini ne creo tutto un fascio di immagini diverse, in modo tale che ovviamente metto opportunamente delle barriere, in modo tale che quando mi muovo vedo sempre, diciamo, le immagini nuove, cosa. Quindi questo è ancora più complicato perché naturalmente a ogni istante non dovrò generare solo due immagini, ma dovrò generare magari 20, 30, 40. Quello mi sembra che siano una trentina, se non mi ricordo. Sono due tipi, quella lì fa tutti i monitor di tre modelli diversi, uno più grande e uno più piccolo. Mi sembra che davanti con dai 24 a 40 direzioni diverse. Quello lì è così, è 24 pollici, non dai 32 pollici. E ce ne hanno fatto anche un modello da sarà 60 pollici. Però appunto il modello grande specialmente arriva di un cluster di computer con schede grafiche che è dedicato per ogni singola immagine, quindi è guidato da un cluster PC con testa, una scheda grafica per ogni immagine che crea.
Però prima o poi cose di questo genere magari arriveranno anche al mercato consumer,
non costano tantissimo, però chiaramente la gestione della grafica,
quello che è proibitivo per questi sistemi adesso è creare, diciamo, la grafica probabilmente per usarla in applicazioni reali. Ovviamente non è nemmeno che costi poco, però penso che quelli piccoli costavano 10-15 mila euro, diciamo, non è eccessivo per certe tipi di applicazioni. No, però non è una roba che ha una, cioè, queste robe qua ovviamente al momento non ha un'economia di scala, perché passano in produzione, calano di prezzo, ci vorrà un po' di tempo, diciamo. Va bene, vado veloce su queste cose banali, nel senso che naturalmente oltre ai dispositivi di output ci sono i dispositivi di input con cui controllo la posizione del mio sistema, la mia telecamera virtuale o degli oggetti nella scena, come gioco per le mie interazioni, non c'è bisogno, anche questo devo tagliare, di parlare del mouse, del joystick, eccetera, perché non ne vale la pena, salvo per dire che naturalmente se poi abbiamo una scena tridimensionale, il controllo di oggetti tridimensionali dal punto di vista dell'utente non è ovviamente naturale con dispositivi bidimensionali, quindi naturalmente ci sono delle tecniche per navigare le scene tridimensionali più o meno standardizzate, di cui sicuramente non è recuperate progettando i videogiochi, d'accordo? È anche vero che ci sono delle tecniche indirette di navigazione, per esempio vabbè, non far andare avanti troppe slide, nel senso che per esempio per controllare con un device di posizionamento 2D una scena 3D ci sono per esempio delle tecniche standard o di navigare, avere a disposizione le direzioni di appunto angolare per muovermi avanti e indietro di lato, quindi controllare con qualche movimento indiretto per esempio gli angoli di con cui mi muovo relativamente alla scena, oppure se invece devo manipolare l'oggetto in 3D, come nelle applicazioni magari non di gioco si usa, ci sono delle modalità di interazione standard che possono essere per esempio quelle di usare il cosiddetto trackball virtuale o le azioni di panning e di zooming, cioè con il mouse fissare la posizione e trazzare una parte, zoomare verso la parte, usare una trackball virtuale in cui trasformo, diciamo, l'oggetto in qualcosa che ruota rispetto a un centro di rotazione fissato, d'accordo? E quindi fare in modo che ogni volta che per esempio voglio manipolare un oggetto nella scena, trasformo l'oggetto in qualcosa in cui ho una semisfera, diciamo, la cui proiezione sullo schermo è un cerchio, e quando posizioniamo l'immagine, il mouse all'interno del cerchio, calcoliamo la posizione della normale al cerchio sulla semisfera e usiamo quella per calcolare l'asse di rotazione e il trascinamento, quindi facciamo ruotare l'oggetto. Ma questo non vi interessa granché per i videogiochi, quindi direi che taglio. Invece ti dico due cose su come naturalmente si possa fare acquisizione di posizione in 3D anche diretta con tutti che ci sono adesso, nel senso che tra gli dispositivi di input che potete usare adesso anche per i videogiochi ci sono sistemi che permettono di avere una qualche forma di calcolo della posizione diretta in 3D che può essere trasferita sulla scena virtuale, quindi sapete che potete avere sistemi o indiretti come appunto mouse 3D in cui abbiamo un oggetto che posso muovere in parte in tre direzioni o avere comandi indiretti, ma al giorno d'oggi ci sono un po' di strumenti che consentono il posizionamento o il controllo 3D attraverso una manipolazione indiretta di un oggetto all'aria aperta, diciamo. Le tecniche principali, come sapete, sono l'alluvione, cioè per il computer vision, che sono poi usate per esempio dalla Microsoft Kinect, che sostanzialmente acquisisce la posizione 3D, una mappa di profondità a partire
da, un, da un'immagine, diciamo, all'infrarosso, d'accordo, che acquisita sulla scena dove c'è un proiettore che proietta un pattern, di uno specchio pattern infrarosso con caratteristiche particolari, tali che sulla base di come appare, diciamo, per ogni intorno di pizza dell'immagine infrarosso il pattern, il sistema si è in grado di calcolare la, la depth, cioè la distanza dal, dal, dal punto. E quindi il principio di funzionamento della Kinect è appunto che c'è una mappa di profondità aggiornata a frame rate interattivo degli oggetti che stanno davanti alla telecamera. Qua. No, non c'ho il video, quindi è a basso costo e può permettere un'interazione più naturale di oggetti con la scena in 3D, perché non devo controllare indirettamente la posizione o della camera o degli oggetti nel sistema che mi crea appunto l'immagine interattiva da visualizzare sullo schermo. D'accordo? Altri tipi di controllo che possono ottenere un posizionamento tridimensionale sono quelli montati, e quindi il calcolo appunto della posizione 3D e degli angoli eventuali di posizionamento di manipolazione di un qualche oggetto che si rappresentano con un'orientazione con questi angoli di specchio in guardata e bollio, questa è una convenzione, che sono quelli che si controllano indirettamente con il device per la guida simulatore di volo, però dicevo gli angoli e le posizioni si possono anche identificare attraverso manipolazioni di oggetti che contengono per esempio strumenti come gli accelerometri e giroscopi. Gli accelerometri come funzionano? Gli accelerometri possono rilevare gli oggetti di accelerazione su assi selezionati, quindi tipicamente sono gli accelerometri a 1, 2, 3 assi, che vuol dire che sono in grado di stabilire l'accelerazione in una qualche direzione, cioè se questo oggetto ha un accelerometro in quest'asse qua, vuol dire che è in grado di percepire la, l'accelerazione che c'è in quella direzione lì. Ora, naturalmente, tutti gli oggetti che sono nello spazio, se anche non li muovo, subiscono l'accelerazione di gravità, e quindi sono in un campo, sono in realtà accelerati, va bene? Quindi, a seconda appunto della disposizione dell'asse dell'accelerometro rispetto all'asse della normale, della superficie terrestre, diciamo, io posso calcolare l'orientazione dell'oggetto. Quindi un controllo di orientazione in 3D può essere fatto con questi strumenti, cioè con un accelerometro a tre assi, diciamo. In realtà c'è un'ambiguità. Ovviamente io non posso calcolare in realtà tutti e tre gli assi dell'orientazione perché io giro così questo oggetto, non cambia per niente la forza della verticalità, con un accelerometro si possono calcolare soltanto due orientazioni. Okay? Se prendete la Nintendo Wii riuscite a calcolare soltanto di output, potete usare come input per il vostro, per la vostra applicazione interattiva 3D soltanto due orientazioni. A meno che non abbiate la Wii Plus, che contiene anche un giroscopio. Il giroscopio non è detto diverso, perché contiene, consente di calcolare anche il terzo asse, perché sostanzialmente si funziona sul principio della conservazione del momento angolare, se viene cambiato, diciamo, l'orientazione, in realtà c'è un'azione che si oppone a questo cambio di orientazione, se c'è un una cosa che gira, c'è cioè una forza che si oppone al cambiamento di orientazione che dipende appunto dal principio di conservazione del momento angolare e che permette quindi di cavare, diciamo, il fatto che giro appunto cambia orientazione dell'oggetto. Quindi effettivamente un giroscopio con tre assi permette di ricavare tutti e tre gli angoli di orientazione di un oggetto. Anche i giroscopi come gli accelerometri sono ormai dispositivi che sono realizzati a basso prezzo e sono disponibili industrialmente, quindi esistono una vasta gamma di oggetti che funzionano grazie o che hanno, diciamo, la cattura delle orientazioni e quindi tra l'altro i giroscopi possono anche ricostruire la traiettoria perché naturalmente integrando simulazioni riesco anche a diciamo, fare un controllo indiretto di posizioni in 3D che posso usare per costruire strumenti tipo, forse l'ho messo prima, quelle che alcune cose che vengono, che sono tipo wire mouse, che permettono di muoversi, muovere il mouse, di ricavare le variazioni di coordinate su due o tre dimensioni.
Quindi volendo, per controllare l'input di movimenti in una scena 3D, potrei, anziché usare comandi indiretti con la tastiera al mouse o al joystick, posso cercare di usare uno di questi strumenti. D'accordo?
Giroscopio è anche quello che fa in modo che tipo, quei monociclisti stiano in piedi e tante altre cose.
E ormai sono appunto a disposizione, ci sono dentro tutti gli smartphone di ultima generazione, ci sono queste altre cose, d'accordo? La Nintendo Wii, oltre a uscire, aveva una possibilità in realtà di interagire in 3D, non soltanto con l'accelerometro, che appunto riusciva a fare soltanto due direzioni, ma aveva anche un sistema con una telecamera infrarossi, ce l'ha ancora, anche se sta uscendo di produzione, ma però aveva anche un sistema di una telecamera infrarossi dentro, no? Che guardando diciamo, dei LED infrarossi cercava per triangolazione la posizione. Quindi anche quello in realtà è come la Kinect, ha un dispositivo a visione. In realtà, tranquillamente, usando più telecamere e la stereoscopia, si può ricavare la posizione tridimensionale di diversi oggetti, che però andrebbero poi riconosciuti con opportune tecniche di computer vision. Il fatto è che la Kinect, non so con quante, non sempre con grandissima accuratezza, riesce a riprodurre i movimenti dell'utente, perché non solo perché ha il detettore di posizione 3D dei punti, ma anche perché è un software che è in grado di riconoscere lo scheletro del corpo umano e quindi di trasferire i movimenti dello scheletro del corpo umano al programma che voi state facendo per gestire il vostro videogioco. Naturalmente questi dispositivi, quindi quelli tradizionali o quelli più recenti, devono andare a controllare la scena che avete modellato nel vostro programma, d'accordo? Il modello con cui interagiscono diciamo, le scene con l'input dipenderà ovviamente dalle librerie che utilizzate per controllare entrambe le cose. Tipicamente in OpenGL, se lavorate facendo un'applicazione OpenGL, la gestione dell'input è demandata in larga parte al sistema operativo tramite le librerie che gestiscono le finestre, d'accordo? Quindi ci sono le librerie specifiche che interfacciano il sistema di visualizzazione OpenGL con l'ambiente finestre che gestisce anche l'input, d'accordo? Ci sono altre librerie che sono volte usate che gestiscono l'interfaccia, come per esempio QT, eccetera. E la gestione dell'input dovrebbe essere possibilmente appunto disaccoppiata dall'uso da parte del progetto e anche dell'output, in realtà è disaccoppiata dal programma applicativo, in totale che ovviamente ci possa essere un corretto funzionamento senza ricavi in qualche modo. Quindi il modello con cui lavora diciamo, il meccanismo diciamo, di interazione un modello appunto ad eventi, d'accordo? Quando il dispositivo manda un aggiornamento, attiva il piatto al trigger di un dispositivo, viene generato un evento che viene messo in una coda, d'accordo? E viene gestito in maniera asincrona, d'accordo? Quindi là, diciamo, il compito del programma, poi di gestione dell'input, il programma che voi utilizzerete per fare l'interazione con la vostra scena virtuale nel gioco, appunto, dovrà appunto esaminare ciclicamente gli eventi e aggiornare diciamo, la scena di conseguenza. Modello. Successo in misura.
programma attende. Vabbè, quindi questo è lo schema classico di client server, in cui possono esserci più processi concorrenti che controllano le varie componenti del sistema. D'accordo? Quindi nei vostri programmi ci saranno le funzioni contente per gestire ogni singolo evento e cambiare quindi in maniera sincrona le condizioni del vostro sistema, lo stato del vostro sistema, della vostra scena in funzione degli eventi. D'accordo? D'accordo. Questo diciamo, è un meccanismo ovvio, però che tipicamente si usa e che permette diciamo, di ottenere una progettazione abbastanza semplice di sistemi che fanno appunto interazione. Questo ci ha parlato.
Va bene. Allora, stavamo prima di fare una parentesi diciamo, sul sistema di input output,
parlavamo di sostanzialmente di librerie e di gestione dell'hardware. Okay? Quindi torniamo a discutere un attimo questa cosa, poi ci parliamo un attimo e
vediamo come funziona il sistema grafico, quello che stiamo parlando. Ci eravamo fermati, abbiamo fatto un po' di parentesi output, stavamo parlando del fatto che praticamente l'applicazione nella pipeline OpenGL, nel sistema grafico OpenGL è costituito da una pipeline in cui ci sono diverse operazioni in sequenza, d'accordo? Che partono praticamente da un modello che sono in realtà triangoli, composti di triangoli, d'accordo? E che vengono trasformati alla fine in un'immagine raster. Tutto ciò è inserito in quell'architettura di sistema con istituti di interazione, con la scena, eccetera. Però il cuore che ci interessa, che poi vediamo in questa cosa, è la parte che dalla descrizione dei triangoli va a creare poi la fine di immagini a frame adeguato. D'accordo? Questo, diciamo, viene fatto dal telegrafo funzionale GPU, questa parte. E questa pipeline prende il nome del network di rasterization, anche se in realtà la rasterizzazione è solo l'ultima parte del programma. Ci sono due parti, una è un processo geometrico e l'altra è la trasformazione della geometria in pixel a cieli spenti e colorati. Questo sarà appunto quello che è principalmente teniamo davanti al corso, ma vediamolo un attimo brevemente riprendendo per un intervento per fare il discorso di tutte le auto. D'accordo? Questo l'avevo già fatto vedere. Uno schema della pipeline di rendering delle grafiche moderne è questa roba qua. La pipeline, perché come vedete, avviene un processo diciamo, di elaborazione successiva che come ho detto prima, si divide sostanzialmente in due parti, una effettivamente raster e una geometrica. Qui i dati sono i modelli tridimensionali e i parametri della vista. Diciamo. Okay. E il processo sequenziale di trasformazione che subiscono i dati che arrivano di là è seguente sostanzialmente del modello di traffico. Trasformato diciamo, il sistema di riferimento degli oggetti della scena nel sistema di riferimento della telecamera che si sta guardando, vengono diciamo, illuminati, poi vedremo tutto con calma nelle lezioni, vengono creati diciamo, un modello di illuminazione per i vertici, cosa che è chiaramente una semplificazione rispetto a creare un'illuminazione per le superfici dei materiali, quindi in realtà quello che si fa colorare fare scelte sui vertici che è completamente differente da una vera simulazione che si potrebbe fare con altri algoritmi che anche questo vedremo un po' cosa si causa un colore dipendente da questi parametri di illuminazione
sui vertici, si proiettano i vertici in un altro spazio, per motivi che poi vedremo meglio, anche per motivi che posso anticipare, cioè perché questo cambio di stato di riferimento rende più facile fare alcune operazioni successive, cioè decidere quali di questi triangoli che ho passato nel sistema sono visibili effettivamente dalla mia telecamera, e questo lo decido non in base a simulazioni fisiche, ma diciamo in base a dei parametri che ho capito io, cioè quando in questo pipeline i punti, diciamo, dei triangoli stanno entro un certo raggio di distanza tra me e la telecamera e la scena, e in un certo raggio visuale vengono visualizzate, altrimenti no. L'operazione che dal punto di vista del modello decide se un triangolo, un pezzo di triangolo è visibile e dentro, diciamo, di vista o nel proprio punto di vista, si chiama clipping. L'operazione di clipping consiste nell'eliminare quello che non si deve vedere, diciamo, perché è inutile poi andare a processare ulteriormente. Se non va a finire dentro, non lo voglio far considerare quando devo creare l'immagine. Ma quindi in realtà poi il pezzo di triangolo che rimane, il triangolo che rimane sulla geometria dello schermo, e a questo punto, avendo la geometria dello schermo, posso andare a disegnare, a colorare i pixel. E quindi si passa alla seconda fase della pipeline, in cui naturalmente si tratta delle cose che vengono chiamate di specchio, frammenti, che sono contributi che vanno a colorare i singoli pixel. Si aggiunge eventuale altra informazione dentro, diciamo, i pixel su cui si mappano sui triangoli con una procedura che viene chiamata texture mapping, quindi non soltanto il colore in base al colore che abbiamo calcolato con questa operazione, ma eventualmente si aggiunge anche un colore che non dipende dall'illuminazione, ma dipende da un trucco che si anticipa a quella geometria con il testo, cioè un'immagine RGB, esatto, va bene. Faccio un'operazione di rimozione, diciamo, delle cose nascoste del mastering, e mando quello che riesce, a l'immagine finale che ho creato, la pipeline standard, diciamo, funziona in questo modo. Poi, oggi, come adesso andiamo a dire probabilmente tra poco, in realtà le schede grafiche aumentano la potenzialità di cambiare un po' la pipeline di rendering, consentono di programmare in realtà diverse strutture più complicate che magari propagano anche informazioni ulteriori sulla scena quando si fa la pipeline standard, ed è la pipeline adottata dai comuni applicati grafici tridimensionali, che quindi vincola in un certo modo il come si faccia a rendere nelle scene. D'accordo?
Scusate se vi turbo un attimo solo. Appena ricevuto una chiamata dalla rispettiva informatici, hanno avviato una procedura che dovrebbe sistemare tutto, tra un'ora dovrebbero poter funzionare i vostri account. Se non funzionano, però cioè, hanno detto che hanno provato qual era il problema, che era un problema molto a monte, e quindi quello che i vostri account sono in coda, quindi non hanno potuto verificare la situazione. Come io so per andare via, comunque sia stato che capite una cosa automatica che va, perché mi hanno detto che non funziona, gli adolescenti che mi mandano una mail, ma non so neanche io per quanto faranno poi le sei, quindi però sono fiduciosa che tra un'ora dovrebbe funzionare, e ci vediamo venerdì prossimo, va bene?
Okay.
Ciao. Ciao, grazie.
Cioè, è semplicemente il fatto che fino a qua io ho la geometria triangoli, fino a questo punto qua quello che arriva sono triangoli che sovrappongono in qualche modo alla griglia dei pixel,
la rasterizzazione quindi crea per ogni pixel delle informazioni di colore che derivano da informazioni di colore che io ho curato ai vertici che siamo separati. Siccome posso esserci più di una informazione per pixel, si chiama tipo fragment, perché possono essere più frammenti per ogni pixel, diciamo, che contribuiscono a creare il colore dell'immagine finale. Di una mesh, ma sì, ma ci possono essere più modi con cui viene costruito il colore, quindi possono essere più informazioni che vengono sommate con un blend, diciamo.
Per esempio, potrebbe essere discorso delle specifiche romane, no?
Quindi, ovviamente, per ogni triangolo creo dei contributi per ogni pixel, che possono essere anche di più per ogni come si fa a calcolare, per gli stessi sono un po' di algoritmi che vengono utilizzati, che possono essere un po' cambiati migliorando, rendendo più veloce rendering tramite a seconda degli algoritmi che io posso avere un rendimento un po' migliore, un po' più veloce, un po' meno veloce, ma relativamente limitato se mi limito appunto a usare le funzioni standard. Poi oggi appunto le schede grafiche sono altamente programmabili, quindi si può fare anche le cose in maniera un po' diversa. Quindi, vabbè, anche se tra poco finisco questa parte, direi che è il momento di fare un